Io sono Storia di Giocà, di Matilde Cohen Sarano. C'era una volta un re che era malato. Gli portarono tanti medici, ma non guarì. Venne una vecchia che curava i figli del re e disse che perché lui guarisse doveva indossare la camicia di una persona felice. Ma, nonostante la cercassero molto, non riuscirono a trovare una persona felice perché ognuno aveva le sue preoccupazioni. Finché, cercando cercando, arrivarono in un campo e videro lì Giocà, che stava ridendo e cantando. Gli domandarono: Tu sei felice? Sì, disse loro Giocà, sono molto felice, non mi manca niente. Gli dissero: Diventerai ricco e sarai più felice di quello che sei. Dacci solo la tua camicia. Ma quando fecero per spogliarlo, per prendergli la camicia per il re, videro che Giocà non aveva camicia.
Io sono Storia di un corpo, Daniel Pennac. 36 anni, 4 mesi, 11 giorni, domenica 21 febbraio 1960. Ieri, giornata di pioggia. Bruno gioca agli indiani e cowboy con i soldatini che lo zio George gli ha regalato per il suo compleanno. Un'ora intera di attacchi e contrattacchi, di offensive, di ritirate strategiche, di calumette alla pace. Di tregue infrante e di accerchiamenti, di avanzate fulminee, di attacchi alle spalle che si concludono con una sanguinosa sconfitta dei cowboy, massacrati fino all'ultimo. Un'ora di estrema agitazione in un corpo pressoché immobile. L'adulto che sono lo guarda giocare con uno stupore da etnologo. Ero così a 8 anni. Quali sensazioni proverei oggi se mi mettessi a giocare per un'ora agli indiani e cowboy? Verificato oggi pomeriggio. Mentre Mona porta i bambini allo zoo, no, papà non viene con voi, deve lavorare. Mi siedo a gambe incrociate sul tappeto di Bruno. Appena ho disposto tutte le truppe in ordine di combattimento, il mio corpo manifesta con un crampo improvviso la sensazione che sto perdendo tempo prezioso. Troppo grande per giocare con i soldatini, troppo voluminoso per rinchiudermi in quella scatola magica. Nel frattempo allo zoo i bambini sono incantati dagli specchi deformanti. Anch'io, dirà Mona al ritorno, come se fossi tornata bambina.
Io sono Las Enseñanzas de Don Juan di Carlos Castaneda. Para mí, solo recorrer los caminos que tienen corazón. Cualquier camino que tenga corazón. Por allí yo recorro y la única prueba que vale es atravesar todo su largo. Y por allí yo recorro mirando, mirando, sin aliento. Per me c'è solo il viaggio su strade che hanno un cuore. Qualsiasi strada abbia un cuore. Là io viaggio. E l'unica sfida che valga è attraversarla in tutta la sua lunghezza. Là io viaggio, guardando, guardando, senza fiato. Tutto è solo una strada tra tantissime possibili. Devi sempre tenere a mente che una strada è solo una strada. Se senti che non dovresti seguirla, non devi restare con essa a nessuna condizione. Per raggiungere una chiarezza del genere, devi condurre una vita disciplinata. Solo allora saprai che qualsiasi strada è solo una strada. E che non c'è nessun affronto a se stessi o agli altri nel lasciarla andare, se questo è ciò che il tuo cuore ti dice di fare. Ma il tuo desiderio di insistere sulla strada o di abbandonarla deve essere libero dalla paura o dall'ambizione. Ti avverto, guarda ogni strada attentamente e deliberatamente, mettila alla prova tutte le volte che lo ritieni necessario. Quindi poni a te stesso, e a te stesso soltanto, una domanda. Questa è una domanda posta solo da un uomo molto vecchio. Il mio benefattore me l'ha fatta una volta quando ero giovane e il mio sangue era troppo vigoroso perché la comprendessi. Ora la comprendo. Ti dirò che cosa è. Questa strada ha un cuore. Tutte le strade sono uguali, non portano da alcuna parte. Sono strade che passano attraverso la boscaglia o che vanno nella boscaglia. Nella mia vita posso dire di aver percorso strade lunghe, molto lunghe. Ma in nessuna di queste sono arrivato da alcuna parte. La domanda del mio benefattore ha adesso un significato. Questa strada ha un cuore? Se lo ha, la strada è buona. Se non lo ha, non serve a niente. Entrambe le strade non portano da alcuna parte, ma una ha un cuore e l'altra no. Una porta a un viaggio lieto. Finché la segui, sei una cosa sola con essa. L'altra ti farà maledire la tua vita. Una ti rende forte, l'altra ti indebolisce.
Io sono Papà Gammalunga di Jean Webster. Quel terribile mercoledì, il primo mercoledì di ogni mese, era un giorno davvero terribile, un giorno steso con timore, da sopportare con coraggio e dimenticare in più fretta possibile. Tutti i pavimenti dovevano essere puliti senza macchia, tutte le sedie senza un granellino di polvere, tutti i letti rifatti senza una piega. 97 piccoli orfani, bambini e bambine, andavano spigliati, pettinati e rivestiti dai loro abiti di cotone, inanniditi a spuncino. E a tutti e a 97 bisognava ricordare le buone maniere, preparandoli a rispondere con garbo, sì signore e no signore, se una delle autorità avesse nei loro rivolto la parola. Era insomma una giornata stressante, lo era soprattutto per la povera Zero Chabot, che essendo l'orfanella con più anni, ne doveva sopportare il peso maggiore. Ma come tutti i precedenti, anche il mercoledì in cui comincia questa storia è giunta al termine. E Gerusha poté scappare dalla dispensa dove era rimasta per ora a farcire le tartine per i patroni dell'istituto, a tornarsene al piano di sopra per dedicarsi alle sue incombenze quotidiane. A lei era affidata la cura della stanza F, dove 11 marmocchietti, i 4 e i 7 anni, occupavano 11 lettini, uno accanto all'altro. Gerusha radunò i bimbi attorno a sé, l'assettò i loro grembiuli disordinati e pulì i loro nasini. Poi, disposti tutti in un'ordinata fila indiana, li guidò verso il refettorio, dove li lasciò per un'ora e mezza beata, alle prese con il pane, il latte e la torta di prugna. Solo allora Gerusha si lasciò cadere sulla panca sotto la finestra, appoggiando i vecchi gelidi nei tempi che pulsavano. Era in piedi dalle 5 del mattino, bombardata di ordini che le piovevano addosso da ogni parte, scossa e tirata di qua e di là da una direttrice nervosa, la signora Lippet. Infatti, dietro le quinte non manteneva sempre quella calma e quella pomposa dignità con quale affrontava i membri del consiglio e le dame in visita. La ragazza guardò i fiori oltre l'ampia distesa del prato ghiacciato, al di là dell'alta cancellata di ferro che segnava i confini dell'orfanotrofio, lungo il terreno collinoso ghiacciato da tenute di campagna fino ai tetti del villaggio che si intravedevano fra le cime degli alberi spogli. La giornata era finita e finita abbastanza bene, secondo lei, e le autorità e i membri del consiglio avevano fatto la loro ispezione, letto le loro relazioni, bevuto il tè e ora se ne stavano tornando in tutta fretta nelle loro case, a sedersi accanto a un vivace caminetto acceso e a dimenticare per un altro mese i piccoli noiosi fastidi relativi all'orfanotrofio.
Io sono l'insostenibile leggerezza dell'essere. Molto più del biglietto da visita che lui le ha dato all'ultimo momento è stato il richiamo di quelle coincidenze. Il libro, Beethoven, il numero 6, la panchina gialla del parco, a darle il coraggio di andar via di casa e di cambiare il proprio destino. Sono state forse quelle poche coincidenze, del resto assai modeste, grigie, davvero degne di quell'insignificante città, a mettere in moto il suo amore e a diventare fonte di un'energia che essa non esaurirà fino alla fine della sua vita. La nostra vita quotidiana è bombardata da coincidenze, o per meglio dire, da incontri fortuiti tra le persone e gli avvenimenti chiamati coincidenze. Una coincidenza significa che due avvenimenti inattesi avvengono contemporaneamente, si incontrano. Thomas compare nel ristorante proprio mentre la radio suona Beethoven. La stragrande maggioranza di queste coincidenze passa del tutto inosservata. Se al tavolo del ristorante, al posto di Thomas, si fosse seduto il macellaio dell'angolo, Teresa non avrebbe notato che la radio suonava Beethoven, sebbene anche l'incontro di Beethoven e di un macellaio sia una coincidenza ugualmente degna di interesse. L'amore nascente ha acceso in lei il senso della bellezza e quella musica lei non la dimenticherà più. Ogni volta che la sentirà sarà commossa. Tutto ciò che accadrà intorno a lei in quell'istante apparirà nell'alone di quella musica e sarà bello. All'inizio del romanzo che Teresa teneva sotto il braccio quando era arrivata da Thomas, Anna incontra Vronsky in strane circostanze. Sono sul marciapiede di una stazione dove poco prima qualcuno è finito sotto un treno. Alla fine del romanzo sarà Anna a gettarsi sotto il treno. Questa composizione simmetrica, nella quale un identico motivo appare all'inizio e alla fine, può sembrarvi molto romanzesca. Sì, sono d'accordo, ma a condizione che la parola romanzesca non la intendiate come inventata, artificiale, diversa dalla vita, perché proprio in questo modo sono costruite le vite umane. Sono costruite come una composizione musicale. L'uomo, spinto dal senso della bellezza, trasforma un avvenimento casuale, la musica di Beethoven, una morte alla stazione, in un motivo che va poi a iscriversi nella composizione della sua vita. Adesso ritorna, lo ripete, lo varia, lo sviluppa, lo traspone, come fa il compositore con i temi della sua sonata. Anna avrebbe potuto togliersi la vita in maniera diversa, ma il motivo della stazione della morte, quel motivo indimenticabile legato alla nascita dell'amore, nel momento della disperazione l'aveva attratta con la sua cupa bellezza. L'uomo, senza saperlo, compone la propria vita secondo le leggi della bellezza, persino nei momenti di più profondo smarrimento.